Qui su RWS Accendi la Speranza è possibile anche partecipare alla nostra trasmissione che oggi si concentrerà sui campioni che si deprimono. No, niente a che fare con la vittoria di Jannik Sinner al torneo di Wimbledon dopo aver perso il Roland Garros e quindi essere stato depresso per qualche ora. Ha dichiarato che le sconfitte lui le usa per imparare di più, insomma, per evitare gli errori compiuti. Comunque, anche i campioni si deprimono, il titolo completo era Tutta colpa di Freud se i campioni dello sport perdono la corazza, è un racconto fatto da Emanuela Audisio su Repubblica. Come facciamo di solito, prendiamo spunto per allargare poi il ragionamento anche per noi che magari campioni lo siamo solamente nella nostra testa o nelle nostre speranze. Questo spunto dunque di Emanuela Audisio, Tutta colpa di Freud, fa raccontare a un tennista a proposito, il russo Zverev, fortissimo, che confessa, mi sento molto molto solo, mi manca la gioia. Un campione che guadagna milioni di dollari all'anno, che gira il mondo e frequenta il jet set, dice, mi sento molto molto solo, mi manca la gioia. È il numero 3 al mondo, una classifica ATP, ma le sue parole pesano più di una sconfitta. Mamma mia, se pesano. Lo sport da tempio della forza sembra diventato terreno fertile per la fragilità. Freud direbbe che il trauma non si vede, ma si sente. E lo fa nei momenti più silenziosi, magari nei vuoti tra una vittoria e l'altra. Una volta c'era fame, sudore, gloria. Oggi ci sono psicologi a bordo campo e lacrime che scivolano dietro gli occhiali da sole, magari a specchio. I dati parlano chiaro, secondo l'Audisio. Negli Stati Uniti il 38% degli studenti atleti segnala stress da prestazione e depressione. E se fosse una colpa diffusa, quella delle aspettative magari che gli adulti hanno nei confronti dei giovinetti, delle griglie di valutazione che applichiamo anche ai bambini in piscina? Beh, torniamo allora a farci delle domande, come sempre facciamo. Lo sport educa o stressa? È servizio o spettacolo? È business o salute? Anche nella Bibbia il giovane Davide combatte Golia senza corazza. Vince non perché è forte, ma perché è vero. Chi sono se non sono la gara? È un messaggio che riceviamo da Alice, 16 anni e fa la ginnasta. A volte sogno solo di rispondere ai giudici, non a me stessa. Mi chiedo, chi sono se non sono la gara? Se non sono in gara, chi sono? Ed è drammatico, perché un essere umano non può ridursi ad essere paragonato esclusivamente alla sua competizione. È una domanda quella di Alice, che abbiamo ricevuto poco fa, il nostro numero per i messaggi. È una, diciamo, domanda che inquieta e non poco, io credo. Chi sono se non sono la gara? È una domanda che taglia come una trave in equilibrio sotto i piedi nudi. Ashleigh Barty, infatti, che è numero uno del tennis mondiale, ha detto basta a 25 anni. Lo sport è quello che fai, non quello che sei. Lo sentivo anche ieri mentre così si aspettava la partita delle partite, la finale di Wimbledon. Quando così facevano palesare alcune domande, alcune risposte date da Alcaraz, ma lo stesso Sinner, che si prendono del tempo anche per stare con la famiglia, per stare con gli amici, per fare qualsiasi altra cosa se non buttare una pallina gialla dall'altra parte. Beh, sono esseri umani, Siamo esseri umani. La confusione fra fare ed essere è un vecchio inganno, forse non solo sportivo. Vi ricordate Pietro? Pietro nel Vangelo voleva essere il primo discepolo, pur non giocando a tennis, ma non bastava correre, per essere il primo. E allora pensiamo ai robot, che vincono a scacchi, ne parlavo stamani con un amico, ai simulatori che fanno correre auto più veloci dei piloti. Ma dove sta la persona? Dove abita il cuore? Che indirizzo ha? Lo sport è identità, certo, ma deve essere anche libertà. In un'epoca in cui tutto è performance, il vero coraggio forse è allenare la gratuità. E magari anche sbagliare più che sbadigliare. Sbagliare un salto senza perdere la stima di sé. Può succedere. Tutta colpa di Freud se i campioni dello sport perdono la corazza. È un racconto di Emanuela Audisio sulla Repubblica. Faccio un elenco. Michael Phelps, ve lo ricordate? Vi ricordate questo nuotatore straordinario? Naomi Osaka, Jan Thorpe. E poi Simone Biles, Caleb Dressel, le medaglie non curano le ferite, lo sapevate? Le nascondono magari come polvere sotto un tappeto d'oro. Michael Phelps, buttato in piscina quando aveva pochi anni perché aveva la schiena un pochettino storta, ha vinto più di chiunque altro e diceva: «Mi svegliavo chiedendomi se fosse il caso di continuare a vivere». Pensate, tutta una vita in piscina a guardare una striscia blu sul fondo e acqua sugli occhialini. Eppure ecco, noi guardiamo a questi eroi dello sport, questi supereroi, con occhi spalancati, come se fossero invincibili. Ma Michael Phelps dice: «Mi svegliavo chiedendomi se fosse il caso di continuare a vivere». Ma è nella Bibbia che troviamo la chiave, forse la sto buttando dentro a spallate, ma ci sta, è una deformazione professionale forse. «Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli». Il povero in spirito è chi accetta i propri limiti. Oh, la dico così brutalmente. Il povero in spirito è chi accetta i propri limiti, chi non scambia l'applauso con l'amore. L'acclamazione con la vera necessità di poter avere una relazione. Quindi permettetemi, se lo sport è droga legale, panem et circenses, dicevano i latini, allora il podio è la dose più pericolosa forse, perché dal podio si guarda tutti dall'alto verso il basso. La vera medaglia forse è imparare a gioire anche quando si perde, imparare a gioire di sé anche quando si perde. Io non perdo mai, imparo, diceva Nelson Mandela. Qualche minuto fa avevamo parlato di Michael Phelps, questo straordinario nuotatore che ha vinto più di qualsiasi altro, che ha detto: «Mi svegliavo chiedendomi se fosse il caso di continuare a vivere». Pensate, ore e ore e ore in una piscina piena di cloro a guardare in basso la riga blu e ogni tanto respirare. Molti passano dei momenti di grande difficoltà, però ci scrive Marco, 19 anni, persona normale come tutti noi. Se anche Biles e Phelps, due campioni, una di ginnastica, la Biles e Phelps di nuoto, vacillano, che speranza ho io di inseguire un sogno? No, Marco. Guarda che i supereroi non sono quelli che non cadono. Mi viene in mente un salmo, perdonami se lo butto dentro, dice che il giusto cade 7 volte al giorno ma si rialza. La forza del giusto, la forza dell'eroe, se mi permetti, non è quella di non cadere, è piuttosto quella di rialzarsi, sapersi rialzare, magari con le unghie impiantate sul legno del sedile della sedia. Sono quelli che si rialzano senza vergogna. Simone Biles ha fatto più rumore saltando una gara che vincendola. Sapete perché? Perché ha detto: «Basta, oggi scelgo me stessa, non gareggio». E allora pensiamoci, forse anche il salvagente, Gesù, io lo chiamo il salvagente perché Yeshua significa tale, insomma, Dio salva, quindi il salvagente nel Getsemani ha tremato, ma anche lui ha chiesto di allontanare il calice. Non aveva le infradito, forse nemmeno le scarpette da ginnastica, ma divagazione. Non sempre sarebbe bello se le Olimpiadi premiassero anche il coraggio di fermarsi, non sarebbe bello? Se ci fosse una medaglia per la verità, ad esempio, il talento, lo sappiamo, viene dall'alto, ma la libertà di fermarsi, beh, quella è opera nostra, eh? Opera nostra. Depressione, di difficoltà a vivere soli in mezzo alla folla, e non le persone normali come noi, insomma, che sono soggetti a debolezze, ma persone che pensiamo non siano normali perché magari guadagnano milioni di dollari o di euro, perché sono sempre contornati da gente bella, aitante, sorridente, perché è appena passata dal dentista magari, ma persone come il numero 3 del tennis mondiale, Zverev, che ha confessato di sentirsi solo, con una folla che ti acclama in uno stadio di tennis, anche con 1000 persone intorno, 10.000 persone intorno. È lo stesso sentimento confessato anche da Tyrese Haliburton, una stella del basket americano, che evitava persino lo specchio. Questi racconti li troviamo in un pezzo di Emanuela Audisio su Repubblica, tutta colpa di Freud se i campioni dello sport perdono la corazza. Altro che colpa di Freud, è la normalità, cari amici. Simone Weil scriveva: la solitudine è l'unica compagnia dell'anima. Il rischio però è che se è una solitudine sterile, quando non è una scelta, questa possa far male. Il Vangelo ci racconta che anche il salvagente spesso si ritirava da solo nel deserto, ma lo faceva per avere una relazione intensa con se stesso e con il padrone. Con il padre, che dico, per ricaricarsi, per amare meglio, posso dire. Oggi invece ci si isola per paura, per stanchezza, perché nessuno ti chiede più, ti sei divertito? Lo sport è diventato una sorta di ufficio per queste persone, dove conta solo il rendimento e il conto in banca, ma il cuore ha orari flessibili, cari miei, tutti i cuori hanno orari flessibili e ferie obbligatorie. Anche la sanità, dopo tutto, non è solo fatica, è anche riposo. Che dico sanità, forse è meglio dire santità. Una speranza, cari amici, a proposito della depressione, degli uomini di sport: lo sport non è solo trauma, è anche guarigione. Oggi nascono programmi per aiutare gli atleti, psicologi, coaching, gruppi di ascolto. Lo scrive la giornalista Audisio in questo bellissimo pezzo, tutta colpa di Freud se i campioni dello sport perdono la corazza. Succedono tante cose in palestra: psicologi, coaching, gruppi di ascolto. In Australia, pensate, si promuove la salute mentale nello sport. Negli Stati Uniti le università come Bookers parlano apertamente delle loro difficoltà, ecco, all'interno della loro facoltà. Questa studentessa, nonché atleta, racconta delle sue difficoltà, fa outing, la luce filtra dunque. Non sempre, insomma, la spiritualità si è vista d'accordo con lo sport, con il gioco. Pensate, Don Bosco, ad esempio, questo famosissimo prelato interessato all'infanzia, alla giovinezza, faceva giocare i ragazzi prima di catechizzarli, ad esempio. Il gioco è il luogo della verità, cari amici. Nessuno finge quando si diverte. L'importante è divertirsi. Divagazione. Se Gesù avesse fatto sport, forse avrebbe scelto il calcio, perché anche lui cercava sempre compagni di avventura, non era un individualista. Che sia questo allora il nostro augurio: trovare nello sport non una prigione, ma una via per conoscersi meglio, per conoscere meglio se stessi, per conoscere meglio il perché siamo a questo mondo. E attraverso il gioco, attraverso lo sport, è possibile testarsi, è possibile anche comprendere che cosa sia importante, che cosa invece sia relativo, che cosa significa vincere e che cosa invece si può imparare da qualsiasi sconfitta. Non è colpa di Freud, ci mancherebbe, anzi, è colpa forse, se di colpa dobbiamo parlare, di una tendenza che mira esclusivamente alla performance, perdendo di vista invece tutti i lati positivi di un'attività sportiva vera,